si è festeggiato quest'anno alla Camera dei Deputati il 70° anniversario del diritto di voto alle donne, excursus sulle tappe che hanno contraddistinto la presenza delle donne nelle istituzioni politiche e governative. Di questo importante anniversario parliamo con Elisa Di Salvatore, giornalista di testate cartacee e online, autrice di numerose pubblicazioni sulle donne, ideatrice del corso europeo di formazione docenti di parità da lei curato sulla cultura di genere. Buongiorno Elisa.
Buongiorno Luisa. Buongiorno a tutti voi.
Elisa, quest'anno ricorre il 70° anniversario del diritto di voto alle donne, che è stato segnato con l'inaugurazione della Sala delle Donne alla Camera dei Deputati. Quale lettura si può dare a questo evento e qual è il suo significato?
Il significato è veramente importante, perché grazie alla Presidente Laura Boldrini, che è una donna e quindi ha la sensibilità e l'occhio di genere, si è accorta che in tutti i corridoi delle istituzioni, cioè della Camera e del Parlamento, c'erano soltanto severi sguardi di statue maschili. L'unica che faceva eccezione era quella di Nilde Iotti, quindi si rese conto che non erano celebrate le tante donne che avevano contribuito a costruire questa Repubblica, cioè le donne costituenti e poi tutte le altre che si sono succedute nella storia repubblicana dal 46 a oggi. E quindi ha pensato di inaugurare un nuovo spazio delle donne dentro la Camera, non con statue ma con ritratti, e ha scelto giustamente per prime i ritratti delle 21 donne elette per la prima volta nell'Assemblea Costituente nel 46. E poi sono state messe le prime donne che hanno ricoperto cariche molto, diciamo, alte nel governo, ed è Latina Anselmi, è stata la prima donna ministra nei governi italiani nel 76, poi Nilde Iotti, che è stata la prima presidente donna della Camera nel 79, e poi un altro ritratto è dedicato alla prima presidente di giunta regionale dell'Abruzzo nel 1980, che si chiama Anna Nenna D'Antonio. Oltre queste ha messo anche le prime sindache che sono state elette sempre in Italia in quell'anno, e sono una ventina, ne ha scelte, chiaramente i criteri sono stati diversi, erano più di questo numero esiguo di cui si hanno i ritratti. E poi una cosa molto particolare, molto, qui è il significato per le future generazioni: tre specchi, non tre immagini, cioè dire tre immagini vuote, senza una effigie, ma al posto dell'effigie uno specchio, perché questi specchi sono dedicati alle tre figure apicali che nel nostro ordinamento non sono state mai ricoperte da una donna, e sono la carica di Presidente della Repubblica, di Primo Ministro e di Presidente del Senato. Allora, perché uno specchio? Perché questa galleria di donne è rivolta essenzialmente alle ragazze e alle giovani generazioni, perché i giovani innanzitutto non sanno quanto sia stato importante il ruolo delle donne nella costruzione della democrazia e di questa nostra Repubblica, e secondo perché diventa usuale immaginare o desiderare di ricoprire una carica istituzionale se altre donne prima di te lo hanno fatto, o comunque nel caso degli specchi le ragazze guardandosi possono immaginare, perché no, la prossima volta in questo riquadro può esserci la mia effigie come prima Presidente della Repubblica o Premier o Presidente del Senato.
Beh, speriamo.
Speriamo, sì, ce lo auguriamo tutti.
Elisa, come sei riuscita ad incrementare la presenza delle donne nel Parlamento nazionale, europeo e negli enti locali?
Allora, qui in Italia, diciamo dal 46-48 a oggi, il numero delle donne, per fortuna, ma solo negli ultimi 6 anni, è incrementato, ma non per motu proprio, ma perché le associazioni di donne, i movimenti delle donne si sono battute perché ci fossero dei meccanismi all'interno delle leggi, meccanismi legislativi che vincolassero scelta dei partiti nelle candidature. E così noi abbiamo per la prima volta alla Camera e al Senato la più alta percentuale di donne mai avuta precedentemente, cioè siamo circa al 31,3% alla Camera e al 29%. Perché? Perché la precedente legge elettorale, la famosa e vituperata Porcellum, è vero, era una legge che è stata pure respinta come non costituzionale, ma aveva delle caratteristiche positive per le donne, perché con liste bloccate, mettendo le donne in posizione alternata, cioè dire un uomo, una donna, un uomo, una donna, questo ha garantito la possibilità che un maggior numero di donne venisse eletto come mai nel passato, questa per la legge della Camera. Adesso, che per la legge del Parlamento europeo, si è introdotto anche lì un meccanismo che ha favorito la presenza delle donne, è il meccanismo della tripla preferenza, cioè dire che l'elettore può scegliere tre parlamentari, però almeno una deve essere di sesso opposto, cioè due donne, un uomo, due donne. In questo modo è stato possibile anche lì registrare addirittura un incremento doppio di presenza delle donne rispetto al passato. Siamo arrivati a quasi il 40% di seggi ricoperti da donne, grazie a questo meccanismo della tripla preferenza. E invece negli enti locali, allora partiamo dai comuni. Per i comuni e le province, le città metropolitane, è stata fatta una legge nel 2012 che ha introdotto la doppia preferenza nelle elezioni amministrative. Significa che l'elettore può scegliere due candidati, però di sesso diverso, un uomo e una donna, non due uomini e non due donne, pena l'annullamento del voto. Questo ha permesso l'aumento notevole della presenza delle donne ai vari ai livelli comunali, anche se per esempio per le sindache in realtà abbiamo avuto soltanto il 13,9%, nonostante sulla stampa si è parlato molto della sindaca di Roma Raggi, della sindaca di Torino Appendino o di altre, in realtà il numero delle sindache complessivamente su circa 8.000 comuni sono soltanto 1.115 le donne sindaco. Nelle regioni purtroppo ci sono le note dolenti, perché ogni regione fino ad oggi ha una legge elettorale diversa per ciascuno, cioè dire noi abbiamo 20 leggi regionali elettorali, tante quanto sono le regioni, per cui ogni regione si comporta come crede. Questa cosa, nonostante il titolo quinto della Costituzione precedente prevedeva misure per garantire la presenza delle donne, spessissimo i partiti non hanno pensato di candidare le donne, per cui noi abbiamo situazioni estreme. Dall'Emilia Romagna, che ha il 37% di donne nei consigli regionali, alla Basilicata, dove abbiamo zero donne, oppure la Calabria, dove ne abbiamo solo una eletta, e in Abruzzo altrettanto.
Elisa, abbiamo parlato dell'incremento della presenza delle donne nel Parlamento, ma la questione del riequilibrio della presenza delle donne nelle istituzioni in rapporto alla riforma costituzionale sarà sottoposta al referendum il 4 dicembre. Cosa ci si deve aspettare?
Allora, questa riforma, con tutte le cose che si potevano far meglio, non c'è dubbio, contiene comunque due norme nuove che in realtà garantiscono e migliorano la possibilità di un riequilibrio sostanziale della presenza di uomini e donne nelle istituzioni, perché è stato rafforzato l'articolo 55 che dice esplicitamente che deve essere garantito nelle leggi elettorali del Parlamento la presenza equilibrata di uomini e donne. È un articolo che prima non esisteva, quindi questo dovrebbe garantire per il futuro che sia più facile che le donne vengano elette alla Camera. Col Senato c'è un problema, nel senso che riguarda una completa riforma, quindi lì bisognerà guardare poi alla legge futura di elezione del Senato secondo livello. Mentre invece per quanto riguarda le regioni c'è un articolo importantissimo, 122, perché il governo centrale avoca a sé il potere di emanare una legge quadro elettorale per le regioni, così da questo momento in poi, dopo l'approvazione della riforma costituzionale, le regioni non potranno avere leggi regionali diverse, ma dovranno muoversi entro il quadro generale indicato dallo Stato e quindi garantire nelle leggi elettorali la presenza delle donne e degli uomini in maniera equilibrata. Anche nell'Italicum, ahimè, per quanto sarà modificato ed è giusto per tutta una serie di strutture che presenta, per quanto riguarda le elezioni delle donne, l'Italicum aveva due elementi fondamentali. Una conteneva la norma antidiscriminatoria che dice che nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al 60%, quindi già da un limite. Poi inseriva la doppia preferenza anche per le elezioni politiche. Quindi questo Italicum, per quanto verrà modificato, noi associazioni di donne, movimenti eccetera, auspichiamo che queste norme di garanzia per avere più donne nella Camera e al Senato vengano mantenute.
E Elisa, cosa si fa per portare alla conoscenza dei giovani uomini e donne il lungo e difficile percorso compiuto dalle donne per la conquista di una piena cittadinanza giuridica e diritti civili e politici appena conquistati e non sempre certi?
Sì, questa cosa è un grosso cruccio, perché ci siamo rese conto moltissimo, molte giovani sono spesso disturbate da questi argomenti del riequilibrio di genere, dalle norme di garanzia per le leggi delle donne, perché le ragazze di oggi sono convinte che la loro libertà e l'avere tutti questi diritti sia una cosa scontata e non sanno assolutamente che il nostro paese è un paese che era arretrato solo alcuni anni fa. Basta pensare che solo nel 1981, quindi non stiamo parlando di un secolo fa, ma di 35-36 anni fa, esisteva ancora il delitto d'onore. Il delitto d'onore era quello che permetteva a un uomo di essere assolto se aveva ammazzato una donna che era madre, sorella, fidanzata, moglie, per il semplice fatto che aveva tutelato l'onore della famiglia. Chiaramente una cosa arcaica che è stata abolita solo 35 anni fa. Le ragazze, i giovani, non le conoscono queste cose, non sanno neanche che fino al 75 dentro la famiglia esisteva la patria potestà, cioè era il marito, il padre che decideva sulla vita della famiglia, mentre invece con la riforma del diritto di famiglia la potestà si è equamente distribuita fra marito e moglie. E così via tutta una serie di altre leggi che sono state fatte, tantissime, la legge sul divorzio, quella sull'interruzione di gravidanza, la legge contro la violenza sessuale che è stata solo di 25 anni fa. Cioè, noi paese Italia è un paese così arcaico che per progredire e allinearci ai paesi più avanzati dell'Europa occidentale, ma dell'Occidente, ci abbiamo messo molto e i giovani non ne sono consapevoli. Per questo anche simbolicamente trasmettere questo messaggio alle giovani generazioni può servire.
Elisa, abbiamo parlato un po' di tutto sulle donne, ma nei media, sui giornali, insomma, il linguaggio sul sessismo è molto pesante. Cosa si fa per contrastarlo?
C'è un movimento ormai da alcuni anni che ha avuto l'affermazione, diciamo, nella più alta istituzione del nostro paese, cioè la Camera, perché la Presidente Laura Boldrini ha fatto proprio questo mutamento nel linguaggio e ha cominciato a volere essere chiamata la Presidente e non più il Presidente. In maniera simbolica ha fatto sì che tutti i documenti istituzionali che esistevano fino alla prima del suo insediamento erano stampati con il titolo Il Presidente. Lei li ha fatti cambiare. Questa cosa l'ha esposta a derisione e a dileggio e a battutine sarcastiche, come se il cambio di un articolo fosse di grande importanza. In realtà lo è, perché il linguaggio, allora, se si usa un titolo di genere grammaticale maschile per indicare un ruolo professionale o un'istituzione, questo comunica agli altri che questi ruoli istituzionali, Presidente della Camera, Presidente del Senato, eccetera, sono solo maschili. Quindi se le donne che le ricoprono stanno usurpando, è come se non venisse loro riconosciuto il ruolo istituzionale. Quindi usare il linguaggio al femminile non è soltanto una questione di torsione linguistica, ma è una constatazione di fatto, e attribuire alle donne il genere che le appartiene permette di identificarne nel ruolo e quindi permette anche di costruire il nuovo genere femminile, anche perché è una cosa molto molto ridicola, si è arrivati nei media, usando il maschile, a fare titoli di questo tipo: il ministro è incinta, perché c'è questa abitudine di usare il maschile, perché i nomi coniugati al maschile indicano la funzione e non la persona. Non è così, perché anche i giovani, cominciando a sentire un linguaggio coniugato al femminile, e le giovani donne cominciano a credere che sia possibile che ruoli istituzionali, apicali, di vertice, di responsabilità possano essere ricoperte dalle donne in modo assolutamente legittimo.
I giovani quanto sono al corrente del passato e del presente?
Molto poco, ahimè, perché tutto intorno non fa nulla per ricordarle, perché è un paese, il nostro, che ha la memoria storica molto corta. Ma infatti questa nuova sala delle donne che è stata istituita dentro la Camera, c'è anche una mostra che racconta il percorso delle donne per la conquista del diritto di voto, che non è cominciato nel 1946 ma era cominciato alla fine dell'Ottocento, è aperta per tutto l'anno. Questo è un mezzo, uno strumento perché più giovani possibili possono venire a visitare e apprendere e conoscere la storia delle donne di questo paese. Questo è un modo. Poi altri metodi nella scuola, per esempio nei curricoli, nei libri di storia, le figure delle donne, ma anche sempre del Risorgimento, e questo è stato già fatto qualche anno fa quando ricorreva l'anniversario dell'Unità d'Italia, si è scoperto che il Risorgimento non è stato fatto solo dagli uomini, ma i libri di storia hanno sempre contenuto vicende e nomi maschili, quindi bisogna riscriverli tirando fuori dall'oblio i nomi e le figure di donne che si sono affermate, che hanno dato un contributo fortissimo anche alla battaglia del Risorgimento. È colpa di un po' di tutti, colpa di questa cultura che per 2000 anni è stata maschile e maschilista, e quindi si pensava che fosse normale così. oggi non si è più convinti di questo, per cui si stanno facendo battaglie perché tutto venga modificato. E questo discorso del linguaggio, per esempio, è una cosa che tocca molto i media, i giornali e chiaramente i messaggi che vengono trasmessi. Per questo l'associazione di giornaliste che si è costituita 5 anni fa, che si chiama Giulia, è un acronimo che significa giornaliste italiane libere, autonome e indipendenti, stanno battendosi perché ognuna nel proprio ambito professionale, nelle proprie redazioni, insomma, venga usato un linguaggio non sessista, con la corretta coniugazione al femminile. E per aiutare è stato stilato insieme ad esperti della Crusca, associazione sì, depositaria del nostro linguaggio, hanno pubblicato una guida intitolata Donna, Grammatica e Media, che è stata curata da Cecilia Robustelli, appunto, che è una componente dell'Accademia della Crusca. Ed è un volumetto molto interessante dove vengono spiegati, e non solo, vengono elencati i modi, le coniugazioni al femminile di tutta una serie di appellativi, avvocato, avvocata, direttore, direttora, ingegnere, ingegnera, che sul momento tutti quanti rifiutano perché dice che è cacofonica, ma in realtà è l'unico modo per dare nome alle cose così come stanno.